che ci ha introdotto un pochino al tema negli aspetti più di dettaglio. Io penso che se insomma che questo sia un incontro che va tarato sui partecipanti, quindi da una parte avevamo la preoccupazione di non ridire cose già dette l'anno scorso, dall'altra abbiamo la preoccupazione di non dare per scontate cose che magari chi già non ha conosciuto il progetto può non conoscere. Quindi lascerei a una seconda parte della mattinata e un'eventuale possibilità di vedere in modo più analitico e più puntuale le cose che veramente interessino ai partecipanti. Ecco, una cosa che mi preme sottolineare, una cosa che ci ha detto il dottor San Giorgi, è che questa analisi è un'analisi costruita su profili reali, non come avviene in genere in Italia, su studi fatti da commissioni che arrivano a stabilire che per fare il seguente mestiere che il seguente mestiere è fatto da determinate competenze. Ricordo, sono abbastanza vecchia per ricordarmi la lunga e sofferta definizione dei profili professionali che tentò di fare la legge 312 dell'80, e mi ricordo tutto il lavorio che ci fu allora da parte delle varie commissioni, esperienze poi ripetute per norme più recenti, che hanno però il difetto di essere già molto complicate da costruire e foriere di ricorsi perenni, ma soprattutto di essere fotografie statiche. La caratteristica di questo approccio è invece quella di accompagnare i cambiamenti, quindi da una parte una costruzione su quello che realmente le persone che ricoprono quel ruolo fanno, ed è questo il senso fondamentale del questionario, dall'altra la possibilità attraverso le revisioni periodiche non tanto di dire tu sei ancora in grado o no di fare la seguente cosa, ma di capire nuovamente sull'universo di riferimento che cosa è cambiato, e quindi prendendo il grafico radiale che vi ha mostrato il dottor San Giorgi, quali sono le competenze che in qualche modo si sono spostate. È una cosa che noi nella nostra vita professionale vediamo tutti i giorni, ci accorgiamo che escono grandi l'information technology, grandi cambiamenti della vita delle organizzazioni hanno portato tutti noi poi a capire, a sentire una perdita di competenze o la necessità di acquisire delle conoscenze o delle competenze nuove per continuare a fare il lavoro di prima, che però in realtà era cambiato, sono cose che spesso ognuno di noi fa empiricamente arrangiandosi da solo, magari col supporto della formazione, però anche la formazione, se viene erogata, se viene costruita di nuovo senza uno stretto legame con delle persone vere, rischia di essere un'offerta formativa statica che non permette poi di rispondere in modo puntuale e mirato a quello che a quella singola persona serve. Allora l'incrocio di questi due modelli permette ad esempio di dire non serve che una persona segua un intero master, non so, in business administration, se sono solo alcune le competenze che deve robustire. E quelle competenze emergono da un'analisi personalizzata e individualizzata della sua situazione personale. Quindi è un meccanismo che diventa sempre più articolato, ma nello stesso tempo direi quasi ecologico, nel senso che non si richiede un intervento troppo ampio anche sul piano formativo laddove non ce n'è bisogno. Questo era l'aspetto che mi premeva sottolineare. L'altro aspetto è, mi ricollego al ragionamento che ha fatto il dottor San Giorgi sulla capacità di attrarre talenti. Questo è un altro dei punti, dei buchi neri, secondo me, delle pubbliche amministrazioni italiane, perché per definizione, per stereotipo, l'idea è che in realtà al pubblico impiego non accedono i talenti. Già l'Italia ha la tendenza a perderseli, perché gli studi più recenti ci mostrano che abbiamo un'uscita di laureati qualificati verso paesi più attrattivi, più che tutto sommato danno maggiori possibilità di carriera, ma non tanto nello sviluppo complessivo. Io mi riferisco anche a esperienze personali di amici, di giovani laureati o dottori di ricerca che ho seguito nella loro vita professionale, che in molti casi hanno scelto di andare all'estero. In realtà, se uno vede nel medio o nel lungo periodo, non hanno delle carriere strepitose e non sempre fanno delle esperienze poi superiori o più interessanti a quelle che si può fare in Italia e quelle che si possono fare anche nel mondo pubblico, che in realtà è un mondo pieno di contenuti e di stimoli. La differenza di fondo è che in genere nelle realtà di altri paesi, o almeno di alcuni altri paesi, uno ha una visione d'insieme, quindi della possibilità di avere un percorso professionale con alcuni snodi critici nei quali potrà prendere delle decisioni significative rispetto al proprio futuro. L'Italia sì, ti fa entrare, se ti fa entrare, e poi ti abbandona te stesso. Il senso di aspettare il concorso per diventare dirigenti o trovare il modo, un percorso, nel caso di Andigel, un percorso serio e strutturato per diventare direttori generali, è però non avere un disegno complessivo di sviluppo di carriera. Quindi questo è l'altro aspetto sul quale vale la pena di investire, anche perché credo che chi lavora nel pubblico ne abbia cognizione precisa: persone capaci che sarebbero in altre realtà etichettate o etichettabili come talenti ce ne sono, e ce ne sono tante. Quindi sta anche agli amministratori pubblici e alle figure di vertice non disperdere queste risorse. Ciò detto, credo che sia giunto il momento di sentire l'altra campana. Ora avete sentito la parte, diciamo, più di analisi e di ricerca che ci ha presentato il dottor San Giorgi nella prospettiva della Fondazione Alma Mater e dell'Ateneo. Adesso sentiamo cosa pensa Andigel di questa esperienza, e partirei dal dottor Collevecchio, che è stato direttore generale per molto tempo e non so quanti posti, quindi lascio a lui l'opportunità di presentarsi. Poi chiuderemo col dottor Corradini, che rappresenta l'associazione e sostituisce il dottor Michele Bertola, che ne è il presidente, e dopo eventualmente vediamo quali sono gli aspetti che vi interessa approfondire. Grazie.